Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 13. Settimana scorsa abbiamo iniziato, questa domenica continuiamo analizzando i contenuti del Sermone sul Monte, questo insegnamento meraviglioso di Gesù che non conosce tempo, supera le mode e attraversa le generazioni. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole, ha detto Gesù, non passeranno mai. È vero? Leggiamo insieme, leggo per voi, con voi. Voi siete il sale della terra. Se il sale diventa insipido, con cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Qui fermiamo la nostra lettura, accomodatevi pure, voi che partecipate a questo primo nostro servizio, il culto numero uno. Voi siete il sale della terra. Le beatitudini di Gesù, sulle quali ci siamo soffermati domenica scorsa, tratteggiano il carattere cristiano. Le metafore del sale, e vedremo al culto numero 2, ci sarà la registrazione audio messa sul nostro sito, le metafore di Gesù del sale, della luce, descrivono invece l'influenza del cristiano. Le beatitudini, il carattere del cristiano, la metafora del sale, della luce, l'influenza del cristiano. Senza il carattere non si può esercitare alcuna influenza. Senza il carattere si è solamente passivamente influenzati dagli altri. Così è del carattere cristiano. Gesù con le beatitudini ha voluto proporre in realtà un ritratto di se stesso, un ritratto di ciò che sono i discepoli del Signore. Adesso vediamo quale deve essere la nostra influenza nella società che ci circonda. Gesù, parlando di luce, sale dall'idea di qualcosa di fondamentale. Il sale, la luce sono fondamentali. Tanto importante era il sale al tempo di Gesù, per gli antichi romani, che il corrispettivo, la paga di un soldato era detta salario, perché una parte dello stipendio di un soldato era una razione di sale. Da lì salarium, salario. Tanto era importante il sale per gli antichi romani al tempo di Gesù che la via importantissima, antica strada di comunicazione che univa il Tirreno all'Adriatico si chiamava via Salaria. Via Salaria, legata al commercio del sale, per approvvigionare la capitale del sale. Il sale era fondamentale. Anche la luce, ovviamente, era ed è ritenuta essenziale. La luce nella Bibbia è sinonimo di vita stessa. Una casa dove c'è luce, c'è vita. Un'abitazione dove ci sono le luci spente, non c'è vita. La lampada nella Bibbia è anch'essa sinonimo di vita, di esistenza umana. Gesù sta parlando ai suoi discepoli non solo di qualcosa di fondamentale, ma di qualcosa di attuale, uno stato di fatto, non un'aspirazione, un obiettivo. Gesù non dice voi dovreste essere sale. Gesù non dice ai suoi discepoli come sarebbe bello se foste sale, se foste luce. Gesù sta dicendo, voi che credete in me, mi amate, mi seguite, siete già il sale della terra, la luce del mondo. Fratello, sorella in Cristo, Gesù questa mattina ti ricorda, mi sta ricordando, tu sei sale, la tua vita vissuta in Gesù e rappresenta il sale della terra, la luce del mondo. Non solo, Gesù sta parlando di qualcosa di fondamentale, di qualcosa di attuale, uno stato di fatto. Gesù 3 sta parlando di qualcosa di concreto. Gesù sceglie metafore domestiche. Gesù non parla di astrofisica. Gesù non parla di un sofisticato, complesso esame che si svolge in laboratorio. Gesù sta parlando della vita di tutti i giorni. Si direbbe in didattica, il Signore sta attivando le preconoscenze. Gesù è il miglior insegnante. Cosa fa un buon insegnante? Cominciando a parlare di qualcosa che gli ascoltatori conoscono, introduce un nuovo concetto, un nuovo insegnamento. Gesù parte dal sale, parte dalla luce, per dare degli insegnamenti spirituali ai suoi discepoli. Quando vi parlo di sale, non lo sentite quasi sulla lingua? Non lo sentite quasi sulla pelle? Vero? Non lo vedete? Quando parliamo di luce, non la vedete? Quasi stropicciate gli occhi immaginando della luce che vi arriva, o una luce accesa in casa. Oh, Gesù parla di qualcosa di concreto. Entrambe le illustrazioni del sale e della luce ci ricordano che i discepoli di Gesù sono altro rispetto al resto della società. Siamo altro e non ce ne vantiamo. Non è un motivo di superbia, ma è un dato di fatto. I discepoli di Gesù sono altro. Voi siete il sale rispetto alla terra. E stiamo per parlarne in maniera più approfondita del sale. Dopo, al servizio numero 2, della luce, in maniera più dedicata. Siamo il sale. Il sale è altro rispetto al cibo, agli alimenti, alla carne, al pesce che si va condendo, che si deve poter conservare. La luce è altro rispetto agli oggetti che mette in evidenza. Chiesa del Signore, tu sei altro. Non ti sentire cenerentola. Non essere colpita, affetta da complessi di inferiorità. Certe volte ho l'impressione che la Chiesa del Signore, che i cristiani oggi, si sentano da meno. Gesù dice, voi siete il sale, voi siete la luce. Essere sale e luce implica una precisa funzione. Lo vedremo. Sia il sale sia la luce valorizzano qualcos'altro. Sto per terminare questa presentazione generale. Il sale esalta le caratteristiche del cibo. La luce permette di vedere le cose in casa, di compiere delle azioni. Il mio essere cristiani non è fine a se stesso. Il mio essere nato di nuovo, rinato in Cristo, non è un'esperienza che ho fatto, bello, fantastico, meraviglioso. C'è una chiamata, c'è una funzione. Il sale ha una funzione, la luce serve a qualcosa di ben preciso. Possiamo dire amen? Il sale, per essere utilizzato, si deve disciogliere, va applicato, deve diventare parte integrante del cibo. La luce, per splendere nelle lampade d'allora, consumava combustibile, olio. Cosa ci dice il Signore? C'è qui l'idea della dedizione, dell'altruismo. Se io voglio essere strumento di Dio, devo lasciare la saliera, la mia zona di comfort, le mie belle e brave abitudini delle volte. Dio mi vuole impiegare. Voi siete il sale della terra. L'olio si consuma, la lampada va rigenerata. Voi siete la luce del mondo. Ma andiamo al sale in maniera più dettagliata. Mi prendo circa un quarto d'ora a partire da adesso, va bene? Condimento. Giobbe dice, si può forse mangiare ciò che è insipido, senza sale? Gesù dice, voi siete il sale della terra. È chiaro che Gesù abbia in mente l'idea di condimento. Il cloruro di sodio, il sale, non può perdere la sua salinità. È pressoché impossibile che il sale, che il cloruro di sodio perda la sua salinità. Ma allora perché Gesù dice se il sale diventa insipido, con che cosa si darà sapore? Il sale diventa inutile, è buono solo per essere calpestato dagli uomini, cioè per essere gettato via. Se è impossibile che il sale cessi di essere sale, allora perché Gesù parla di questa eventualità? Il sale è impossibile che perda la propria proprietà se si parla di sale purissimo, raffinato, come quello che utilizziamo oggi, commercializzato. Ma al tempo di Gesù, il sale di cui Gesù parla probabilmente è quello del Mar Morto. Gesù parla nei pressi del Mar di Galilea, nell'alta Palestina. Circa 150 chilometri a sud c'è il Mar Morto, detto anche Mar Salato. Lì si prendeva, si attingeva il sale dall'acqua del Mar Morto, dalle sue rive. Era un sale impuro, era un sale che spesso conteneva altre sostanze. Ho letto per esempio il gesso, altri minerali. Allora poteva succedere che quel sale impuro usato a quel tempo perdesse le sue proprietà, le sue capacità. E cosa rimaneva? Rimaneva una polvere biancastra che si chiamava sale, si parlava di essa come del sale, ma che in realtà non salava, era inutile, non serviva a niente. Essendo il sale indispensabile per cucinare, il sale era anche sinonimo di convivialità, di socialità, di stare insieme, di pranzare, di cenare insieme. Diremmo in termini biblici, il sale era sinonimo di condimento, ma anche comunione. Pensate, nel libro degli Atti, capitolo 1, versetto 4, leggiamo che Gesù si trovava con i discepoli. Trovandosi con loro, Gesù disse loro qualcosa. Nell'originale greco dice Gesù stava condividendo il sale con i suoi discepoli, cioè stava mangiando con loro. E mentre mangiava con i suoi discepoli, Gesù diede un determinato insegnamento. La Chiesa dà sapore alla società. Quanti possono alzare la mano? La Chiesa dà sapore alla società. Voi siete il sale della terra. La Chiesa dà sapore, i discepoli di Gesù danno sapore al resto della società con il proprio messaggio, con la propria etica. Gesù dice, Marco 9,50, abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa in merito alle beatitudini. Gesù chiama i suoi discepoli ad essere uomini e donne di pace, persone umili, persone dal cuore tenero, pronte al perdono, alla riconciliazione. Voi siete il sale della terra. Vogliamo condire le nostre famiglie con l'amore di Dio? Il nostro contesto di lavoro? Vogliamo portare nelle nostre amicizie, nelle nostre relazioni, il messaggio di Gesù? L'esempio di Gesù. L'Apostolo Paolo raccomandava ai Colossesi 4,6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Essere il sale della terra significa avere la parola giusta al momento giusto, significa parlare da parte di Dio. In senso largo, tutti i credenti, tutti i veri cristiani, sono dei profeti del Signore. In senso largo, tutti i credenti sono portavoci di Dio. Noi leggiamo nella Bibbia e riportiamo, e ricordiamo quello che Dio ha detto al nostro cuore. Ricorda le beatitudini con l'umiltà, con la sincerità, con l'entusiasmo, con la perseveranza. Possiamo dare sapore alla vita dei nostri cari, dei nostri amici. Il credente non è un radical chic. Il credente è parte integrante della società alla quale dà il sapore di Dio. Biblicamente bisogna rifiutare sia l'idea del conformismo, la Chiesa conformista, la Chiesa che si adegua passivamente ai messaggi, alle filosofie, alle mode del momento. L'idea del conformismo del popolo di Dio è da rifiutare, ma è altrettanto da rifiutare l'idea di una Chiesa sulla Torre d'Avorio, l'idea della Chiesa del Signore Gesù alienata, un'idea monastica. Anche questa idea non è biblica, perché Gesù dice: voi siete il sale della terra. Il sale entra in contatto con il cibo, è vero? Altrimenti è inutile, rimane sulla credenza, nella dispensa, inutile. Il sale condisce, dà il sapore della cucina di Dio a quanti ti circondano. Voi siete, non dovreste essere, non sarete, voi siete il sale della terra. Due, Gesù sta parlando di conservazione. In tempi in cui non esistevano frigoriferi, freezer, congelatori, il sale era essenziale per conservare gli alimenti, per conservare la carne, per conservare il pesce. Dopo la salatura, l'alimento, ad esempio carne, pesce, erano pressoché, come dire, destinati a durare per sempre. Non c'era data di scadenza. Infatti i viaggiatori, i naviganti utilizzavano cibi salati, carne salata, pesce salata. Il ragazzo della moltiplicazione dei pani e dei pesci molto probabilmente aveva con sé del pesce non fetido, andato a male, ma del pesce salato, del pesce quindi ben conservato, pronto da tirar fuori dalla sua sacca, dalla sua borsa, e Gesù moltiplicherà quei pesci per farli diventare menù per un'intera moltitudine. Il sale agiva sui cibi disidratando l'alimento, impedendo ai microorganismi di utilizzare l'acqua che avevano bisogno per vivere. Quindi il sale, disidratando quell'alimento, togliendo l'acqua, toglieva il cibo ai microorganismi che l'avrebbero fatto guastare, che l'avrebbero rovinato. Il sale era sfregato sulla carne, sul pesce, garantendone la conservazione. La Chiesa evita che la società vada in rovina. Com'è facile dire: ma come siamo finiti? Ma dove è arrivato l'uomo? Ho letto da qualche parte, ad ogni notizia del telegiornale, dopo un fatto di cronaca, non chiediamoci soltanto: ma dove siamo arrivati? Ma quanta malvagità, ma quanta cattiveria. Chiediamoci: la Chiesa del Signore dov'era? La Chiesa del Signore cosa sta insegnando? La Chiesa del Signore quali valori sta presentando, sta portando? La Chiesa del Signore quale esempio dà alla nostra città, alla nostra regione, alla nostra nazione, a livello internazionale? Un autore, John Stott, scrive: il sale cristiano non è inteso per rimanere comodamente in eleganti saliere ecclesiastiche. La nostra funzione è di essere strofinati sulla comunità secolare, come il sale è strofinato sulla carne, per prevenire che vada a male. Dove sei, sorella, in Cristo? Dove sei, fratello cristiano? Dov'è il nostro esempio? Si sente la nostra voce in questa generazione? Ricordiamo ancora le beatitudini, con la misericordia, le buone parole, il nostro esempio per la pace, l'impegno. Possiamo evitare che le persone si facciano guerra, che una situazione degeneri. Le cose vanno male in casa, dice qualcuno. Ma tu che ci stai a fare? Voi siete il sale della terra. Vedi la tua vita come un chicco di sale, come una manciata di sale nella mano di Dio. Le cose vanno male, possono andare meglio se tu fai la tua parte. Se tu ubbidisci alla chiamata di Dio, alla missione di Dio per la tua vita. Il sale conserva. Infatti, quando la Chiesa del Signore sarà presa, le cose davvero degenereranno, andranno a marcire, ad ammuffire. Quando la Chiesa del Signore non ci sarà più, perché sarà portata da Dio nella gloria, non è una combinazione. È un effetto ben preciso. L'azione dello Spirito di Dio, la presenza, la missione, l'essere spiritualmente militanti della Chiesa, tutto questo svanirà e allora il mondo si avvierà verso la sua fine, la sua distruzione a livello morale, dottrinale, di costume, di etica, sotto tutti i punti di vista. Il sale ci parla anche di purezza. Terza riflessione. Il sale era anche sinonimo di igiene. Voi siete il sale della terra. Il sale ci dà il chiaro senso di pulizia. Il sale con la sua azione disinfettante era sfregato sulla pelle dei bambini dopo il parto. Tra l'altro il sale ha anche un'azione non solo disinfettante, ma esfoliante. I bambini erano sfregati con il sale, c'era questo trattamento ed Ezechiele 16,4 fa un riferimento a questa pratica. Ogni offerta a Dio, ogni oblazione era caratterizzata dalla presenza di sale. Levitico 2,13, un patto perenne nella Bibbia, una promessa per sempre, era chiamato un patto di sale. Numeri 18,19, che la versione Diodati traduce convenzione di sale, per indicare il patto che Dio fa con Israele. La Chiesa deve essere affidabile. La Chiesa deve essere gioiosa. La Chiesa è la famiglia, è l'organismo più gioioso al mondo. Beati voi, dice Gesù. Oh, quanto sarete felici se sarete quello che io sono, quello che dovrete essere in me. La Chiesa è felice, ma la Chiesa non scherza. Amen. La Chiesa non scherza. La Chiesa è seria. La Chiesa è affidabile. Voi siete il sale della terra. Gesù ha in mente il condimento. Gesù ha in mente la conservazione dei cibi. La Chiesa dà sapore, la Chiesa evita che si arrivi al peggio, al punto di non ritorno. La Chiesa deve essere affidabile. Ricorda le beatitudini, ancora una volta. Con la purezza del tuo cuore, il tuo coraggio, anche in momenti drammatici. Gesù ha parlato di persecuzioni, di ostilità, di offese, di oltraggi, di violenze. Anche in momenti drammatici. Con il tuo coraggio, persino nelle accuse più atroci, più infondate, nella tua vita ci sia la chiara idea della fedeltà di Dio e della fedeltà per il Signore. Succeda quello che succeda, la Chiesa del Signore deve rimanere qual è. Chiesa vuol dire chiamati da, chiamati fuori, per uno scopo. Per una missione, Chiesa, ricordiamo, voi siete il sale della terra. Se i discepoli di Gesù non sono quello che devono essere, sono inutili? se i discepoli di Gesù non sono quello che devono essere in Cristo, sono inutili? Non solo, siamo inutili quando non somigliamo a Gesù, quando dimentichiamo il disegno di Dio per il suo popolo. Non solo siamo inutili, ma siamo dannosi. Ho pensato in queste ore alla cattiva testimonianza, al cattivo esempio che potrebbe dare un credente in famiglia, tra i parenti, tra i conoscenti, i colleghi, in qualunque contesto di lavoro, di studio. Quando diamo un cattivo esempio, stiamo tradendo il Signore, stiamo tradendo la fiducia che Egli ha mostrato alla sua Chiesa. Voi siete il sale della terra. Gesù sta parlando delle persone comuni. Gesù sta parlando a dei pescatori. Nella folla ci saranno stati operai, ci saranno stati contadini, artigiani, oltre a persone magari altolocate, oltre a insegnanti, esponenti della classe religiosa ebraica del tempo. Gesù sta parlando a tutti e in relazione ai suoi discepoli, a quanti hanno creduto, avrebbero creduto in Lui per la salvezza, in relazione a quanti lo avrebbero seguito, Gesù dice: voi siete il sale della terra. Ma come un gruppo di discepoli, una minoranza che sarebbe stato il condimento, una minoranza condimento della terra, strumento di Dio per evitare che il mondo marcisca, imputridisca. Pochi per fare la differenza su scala mondiale. Questo accade se noi siamo coloro che dobbiamo essere. Voi siete il sale della terra. Non ci preoccupiamo mai troppo dell'essere troppo pochi in relazione al resto. Perché se noi siamo il sale, Dio ci impiegherà in una maniera straordinaria, in maniera impensabile. Oh Signore, fa che possiamo essere sinonimo di purezza. Voi siete il sale della terra. Se non diamo un buon esempio, se il nostro messaggio non è quello di Gesù, non solo siamo inutili, ma siamo dannosi. Perché siamo dannosi? E questa è la conclusione. Il sale gettato per terra rende improduttivo il terreno. Spargete il sale nel vostro giardino, nel vostro orto, non crescerà più nulla. Voi siete il sale della terra, o venite impiegati in cucina per condire, per la conservazione dei cibi, o siete affidabili. Abbiamo visto sale uguale fedeltà, purezza, dedizione a Dio. Discepoli miei, chiesa mia, sta dicendo il Signore, o siete impiegati da me, siete quello che io voglio che voi siate, o altrimenti sarete dannosi, eviterete ad altri di germogliare, di nascere, impedite altri. Vi ricordate quello che Gesù dice ai farisei? Voi non solo non entrate nel mio regno, ma impedite a quelli che vorrebbero entrare di accedere. Oh Signore, non vogliamo essere minimamente di scandalo, di impedimento, non vogliamo essere una transenna, vogliamo essere un cartello stradale. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e io vorrei che la mia vita, che le mie corde vocali fossero interamente dedicati a questa missione, indicare la via. Voi siete il sale della terra. E pensate che quando si conquistava una città, come atto di offesa, di disprezzo, dopo aver distrutto la città, ucciso o portato via i suoi abitanti, si spargeva il sale sui campi di quella città presa, conquistata. Non doveva crescere più nulla, non ci sarebbero dovuti essere altri raccolti. Spargendo il sale si decretava l'improduttività del terreno. Il sale desalinizzato, scrive un autore evangelico, non è adatto neppure per il letame, per il compostaggio, il residuo di polvere bianca aveva ancora l'aspetto del sale, ho detto prima, senza dubbio veniva chiamato sale, ma non ne aveva il sapore né le caratteristiche, era semplicemente polvere di strada. Scusate se parlo così, ma Gesù l'ha detto: se ti sei ridotto, se ti sei ridotta all'essere polvere di strada, se sei caduto, sei caduta in basso, allontanandoti dalla missione, dallo scopo di Dio per la tua vita, per la grazia di Dio, tu puoi diventare, puoi ridiventare il sale di Dio. Amen. Il sale di Dio, voi siete il sale della terra. Permetti a Dio di utilizzarti. Permetti a Dio di adoperarti, tenendoti nella sua mano. Come è scritto nelle ricette, sale? Quanto? Basta. Dio è il miglior chef. Dio vuole condire la vita di tante altre persone. Sii il sale di Dio. Dio vuole evitare a tante persone tragedie, separazioni, drammi familiari e vere e proprie forme di autolesionismo, di suicidio. Ci sono delle forme di suicidio immediate, ci sono forme di suicidio lente. Quante persone si stanno facendo del male in tanti modi? Sì, il sale di Dio, per evitare che quella vita vada in rovina, che quell'esistenza marcisca, imputridisca. Sì, il sale di Dio, sì, affidabile, sì, fedele. E Dio attraverso la tua vita permetterà che il suo nome sia glorificato. Gesù conclude dicendo: affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E anch'io voglio dare quest'oggi la gloria unicamente al nostro Signore benedetto in eterno. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore.